Clan Islot, il dossier dell'associazione Dashud. www.dashud.it. Dalla banda della Magliana ai Casalesi, dal clan Fasciani alla 'Ndrangheta, così i boss del crimine si sono divisi gli affari legati al gioco d'azzardo a Roma. Clan Azzardo. Prima parte. Un dossier dell'associazione Dashud. www.dashud.it. Dalla banda della Magliana ai Casalesi, dal clan Fasciani alla 'Ndrangheta, così i clan si sono divisi gli affari legati alle macchinette a Roma, un sistema fatto di riciclaggio di denaro sporco e controllo del territorio in cui è crollato il confine tra legale e illegale. L'usura, le licenze, le intestazioni fittizie, i picchiatori e gli omicidi. Tutti i reati dietro la Roma capitale delle slot bingo, centri scommesse, slot, videolotteri, gioco online. Le mafie investono il denaro derivante dai loro affari illeciti dove ci sono margini di guadagno più elevati e rischi giudiziari ridotti. A questa regola non fa eccezione il settore del gioco d'azzardo, nel quale Roma si conferma capitale con 718 sale slot censite dagli open data del comune a giugno 2013, per un totale di oltre 50.000 tra videopoker e slot machine, comprese le 900 postazioni di gioco della Sala di Re di Roma, una delle più grandi d'Europa. Tanto che i clan, spiega la relazione 2013 della Direzione Nazionale Antimafia, DNA, hanno anche sviluppato adeguate professionalità specializzando, per così dire, alcuni affiliati e stretto alleanze con imprenditori che hanno fiutato le potenzialità del business. Dopo oltre un decennio dai primi grossi investimenti nel settore, è il caso di dire che per le mafie il gioco vale la candela, dal momento che la legislazione di favore degli anni 2000, con un regime fiscale decisamente allettante, ha consentito loro di estendere gli affari dal gioco illegale a quello legale, ottenendo guadagni stratosferici. Così imprese in apparenza pulite traggono beneficio dalle rendite monopolistiche garantite dalla privatizzazione delle concessioni statali e investono il denaro sporco dei clan. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, primo gruppo di Roma, ha provato a contabilizzare il mercato illegale dell'azzardo individuando un fatturato di 23 miliardi di euro soltanto per il 2013. Il confronto è presto fatto se si considera che la raccolta complessiva del gioco legale in Italia, pur in calo di 3,8 miliardi, ammonta per lo scorso anno a 84,7 miliardi, con un introito per l'erario di 8,17 miliardi. Fonte, Libro Blu, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Imprese criminali. È la stessa DNA a confermare che le liberalizzazioni sostanzialmente bipartisan hanno fallito nel loro intento di accrescere l'offerta di gioco per attirare e fidelizzare i giocatori al sistema del gioco legale e drenare così risorse alla criminalità. I dati ufficiali sono incontrovertibili. Rispetto a 10 anni fa, oggi giocano più italiani e perdono più soldi. A Roma si è passati da una spesa pro per il gioco di 500 euro nel 2004 a 1200 euro nel 2011. La sindrome del gioco d'azzardo patologico, GAP, dilaga e lo Stato deve farsi carico dei costi sanitari e sociali stimati 3 o 4 volte superiori agli introiti derivanti dalla tassazione. Dall'altra parte, progressivamente, ed anzi esponenzialmente, è aumentata l'infiltrazione nel settore della criminalità mafiosa, con la conseguenza che il confine tra legale e illegale è ormai saltato. La criminalità mafiosa, senza abbandonare le sue tradizionali forme di intervento quali la gestione di bische clandestine, l'organizzazione del toto nero o del lotto clandestino, si è concentrata nei settori più lucrosi del gioco, e dunque innanzitutto nella gestione e nell'alterazione delle macchinette, recita la relazione. A questo si aggiungono le intimidazioni ai danni degli esercenti per costringerli a noleggiare gli apparecchi dalle ditte vicine al clan e la diffusione di apparecchi truccati o punti di commercializzazione abusivi di scommesse online illegali mascherati da internet point, con fiumi di denaro che arrivano da più fronti. Il controllo del gioco d'azzardo permette di trarre utili su tutte le vincite, sugli interessi, sui prestiti ai giocatori che hanno bisogno di contanti per proseguire il gioco, permette di ripulire il denaro sporco, permette di entrare in contatto con persone che hanno disponibilità economiche ed occupano determinate posizioni sociali e che si possono rivelare strumentali per il perseguimento di altre illecite finalità. Le inchieste degli anni passati hanno dimostrato come questi contatti abbiano dato vita a un radicato sistema di connivenze che investe ora funzionari pubblici, ora appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche imprenditori collusi a loro volta collegati ad ambienti istituzionali. Il risultato è il prosperare di imprese criminali capaci di gestire complessi meccanismi aziendali, di sovraintendere a più società che offrono diverse tipologie di gioco e che gestiscono una serie di punti gioco sovente dislocati in varie parti del territorio nazionale. Conferma in Cassazione. A Roma basta mettere in fila i fatti di cronaca degli ultimi anni per comprendere come il problema ancora non sia stato correttamente dimensionato. La legislazione regionale e le iniziative in ambito comunale, così come l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica, si sono concentrate finora sul fenomeno del GAP e semmai sui casi di usura legati al gioco, facendo soltanto un generico riferimento agli interessi delle mafie nel settore. Eppure non è un mistero che la banda della Magliana aveva tra le sue principali e più redditizie attività il controllo delle scommesse ippiche legali e illegali legate agli ippodromi di Tor di Valle e Capannelle e del gioco d'azzardo grazie a una fitta rete di bische clandestine in tutta la città. E basta leggere con un po' di attenzione la relazione della Commissione parlamentare antimafia del 1991, guidata dal presidente Gerardo Chiaromonte, nella quale si lanciava l'allarme gioco d'azzardo definito in preoccupante espansione e sottovalutato dal legislatore. Scriveva la Commissione: secondo il dirigente della squadra mobile di Roma, la grossa usura e le bische clandestine, il riciclaggio di assegni provenienti dalla camorra, il totonero e la gestione delle sale giochi costituiscono, insieme al traffico di droga, la principale fonte di guadagno della malavita organizzata. Per avere un'idea della dimensione del fenomeno è sufficiente considerare che a Roma vi sono più di 1000 circoli. Ogni macchina di videopoker incassa circa 2-3 milioni al giorno. Una storia antica che è passata quasi senza conseguenze sotto gli occhi di investigatori e cittadini negli ultimi 25 anni. Non solo. A suggellare l'esistenza di questi interessi sono arrivate infatti anche le prime sentenze passate in giudicato. A marzo dello scorso anno la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva i 26 imputati dell'operazione Hermes, che nel 2009 ha portato alla luce un'alleanza tra i vertici della camorra napoletana e casertana e imprenditori del gioco, con in testa il re dei videopoker, appellativo per la verità molto diffuso, Renato Grasso, già in precedenza riconosciuto colpevole di aver imposto con mezzi estorsivi l'utilizzo di apparecchi da intrattenimento. Betting 2000. La società, oggi in liquidazione, all'epoca dei fatti con sede in via Enrico Fermi all'Eur, di proprietà sua e dei suoi familiari, titolare di regolare concessione del Ministero delle Finanze, aveva il monopolio della distribuzione delle apparecchiature per sale da gioco in Campania, nelle regioni del nord e del centro. A Roma, già nel 2006, il fratello e socio di Renato, Tullio Grasso, anche lui condannato in via definitiva, inaugurava presso il Parco Leonardo di Fiumicino i totem per le scommesse online all'interno di Time City, struttura dedicata al gioco e all'intrattenimento. Gli affari i Grasso li facevano anche con Cosa Nostra. Nell'ambito di un'altra operazione, l'inchiesta Old Bridge, la procura di Palermo ha identificato a Palermo due punti scommesse controllati dal Maurizio Di Fede, palermitano, esponente di Cosa Nostra e operante nel settore dell'azzardo grazie alle licenze della Betting 2000. Di Fede aveva accesso al server dell'impresa dei Grasso e poteva verificare personalmente il volume delle giocate e degli incassi di quei punti scommesse. Nel bando di AMS del 2006, Betting 2000 si era aggiudicata 57 tra sale e corner. A colpire tutti gli addetti ai lavori era stata soprattutto la sua offerta per un corner del palermitano Amisilmeri. Per ottenere quella concessione la società aveva pagato 237.000 euro, cifra ritenuta spropositata e diseconomica. Lo stesso vale per la politica commerciale condotta dalla Betting sul fronte delle scommesse telematiche, che nell'aprile 2007 portò la società a superare il tetto dei 3.600 punti vendita. In quel mese la raccolta arrivò a oltre 10 milioni di euro e Betting 2000 divenne il maggior concessionario di scommesse sportive telematiche in Italia. Risultati possibili perché, secondo l'inchiesta, i Grasso ricercavano attivamente la collaborazione e l'apporto dei clan per imporre le proprie apparecchiature ottenendo il monopolio nel noleggio di newslot e videolotterie. Gli indagati, spiegano i giudici, si proponevano anche come soccorritori di imprenditori in difficoltà, salvo poi estromettere chi li accettava come soci di capitali. Renato Grasso era dunque in relazione diretta con esponenti di Cosa Nostra, oltre a Di Fede, era in affari con il catanese Antonio Padovani, legato a Piddu Madonia e ritenuto una sorta di passepartout per il rilascio delle concessioni, e con uomini dei clan campani, tra cui Mario Iovine, alias Rififi, di cui parliamo più avanti. Cugino di Antonio Iovine, il capoclan dei Casalesi arrestato nel 2010, che di recente ha cominciato a parlare con i magistrati napoletani. A riprova che la strategia di investimento e di controllo del settore del gioco d'azzardo è messa a punto a tavolino dalle diverse organizzazioni criminali, che si spartiscono il territorio e condividono quando necessario competenze, relazioni e risorse. Per avere un'idea del volume di soldi che muove il comparto del gioco svolto con modalità illecite, spiega il sostituto procuratore nazionale antimafia Diana De Martino nella sua relazione confluita nel rapporto DNA 2013, basterà ricordare che Grasso Renato, imprenditore che si era alleato con tutti i più grandi clan camorristici per imporre le sue macchinette nelle zone da essi controllate, versava soltanto al clan dei Casalesi la somma mensile di 100.000 euro. A documentare i rapporti del gruppo schiavone dei Casalesi con la Betting 2000 dei fratelli Grasso è anche l'operazione Rischia Tutto, scattata a fine giugno 2013 e conclusasi con 55 arresti e 160 indagati. Un blitz interforze scattato a Caserta, Napoli, Frosinone, Modena, Reggio Emilia e Catania, che ha portato al sequestro di beni per un valore di 450 milioni di euro, tra cui circa 750 immobili, 280 auto di lusso e 5 sale bingo in Campania e a Fiorentino, nel Frusinate. Per l'accusa, al vertice del giro d'affari c'era Nicola Schiavone, figlio e successore alla guida del clan del boss Francesco Sandokan. Entrambi sono già in carcere, artefice dell'espansione affaristico-criminale a colpi di sale, bingo, slot machine, videopoker e scommesse online. Tra gli arrestati c'è anche il facilitatore Antonio Padovani. Suo figlio Luigi Fabio risulta indagato per intestazione fittizia di beni aggravata dal favoreggiamento della mafia. A lui sarebbe intestata parte delle quote societarie di una società del Viterbese coinvolta nell'inchiesta, la Bingo Vetralla SRL, con sede legale presso uno studio associato di consulenze fiscali, tributarie e del lavoro di Vetralla. Per l'ADDA di Napoli il giovane sarebbe solo il prestanome del padre Antonio, che avrebbe registrato a nomi di comodo le società di cui è unico proprietario o socio. Un escamotage, l'intestazione a prestanome, attraverso il quale sperava di evitare la confisca da parte dello Stato. La sala aperta a Vetralla dall'omonima società circa 6 anni fa nei locali di una discoteca è stata chiusa dopo un paio d'anni, ma la società risulta tuttora attiva e probabilmente gestisce altre sale gioco. Aveva scelto Roma per una parte dei suoi investimenti immobiliari, un altro re decaduto dei videopoker. Gioacchino Campolo, Reggino, ritenuto legato alla, è stato condannato a 16 anni per estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Grazie all'operazione Les Diables del 2010, condotta dai militari del GICO di Reggio Calabria con lo SCICO di Roma, Campolo ha subito la confisca di un patrimonio gigantesco da 329 milioni di euro di immobili più alcuni milioni in opere d'arte, tra i quadri alcuni Guttuso, De Chirico, Dalì. A Roma, tra l'altro, la famiglia Campolo possedeva una villa di 26 stanze sull'Aventino, acquistata negli anni 80 e mai usata. Segue seconda parte.